Allora, è bello vedere come Dio sta manifestandosi. Infatti tutta la realtà cristiana è una realtà che si manifesta, che nasce nella dimensione dove non attira gli sguardi, però poi quando viene fuori diventa visibile. Questo è un processo continuo che è stimolato, che è determinato dalla fede. Infatti la fede, una delle definizioni, è dimostrazione di cose che non si vedono. Ed è importante capire che nel cristianesimo un aspetto determinante ha a che fare con la rivelazione. Cioè, se noi guardiamo solamente all'esterno, tante volte non cogliamo niente di particolare, anzi, forse, cogliamo che tutte le istituzioni, tutti quelli che nella storia hanno usato il nome di Dio, spesso di qualunque confessione erano, perché qualcuno dice cattolici, qualcuno dice protestanti, qualcuno dice gli anglicani o qualunque altra confessione, spesso ha usato il nome di Dio per non solo asservire le persone, non servire, asservire, che è un po' diverso, ma per altri scopi, per strumentalizzazioni, manipolazioni. E certamente questa immagine che spesso la Chiesa in genere ha dato all'esterno non è stata certo una cosa che ha favorito la rivelazione di Dio. Chiaramente Dio si è rivelato ad alcune persone, ma spesso l'espressione esterna è stata tutt'altro che rivelatoria. E sappiamo come è fondamentale nella nostra vita passare da una capacità di cogliere le cose all'esterno, di essere impressionati da tutto quello che luccica, di vivere quella continua tentazione della concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, dell'umano, e superbia della vita, che sono tre dimensioni su cui si basa il sistema in cui viviamo e che spesso ci creano delle aspettative incredibili, ci lasciano esterrefatti magari quando ci sono dimostrazioni impressionanti di cantanti o di altri artisti, di persone che hanno acquisito una grande fame. E rispetto a quelli che hanno fame, diciamo, la fama è più sicuramente piacevole, e in qualche modo veniamo estasiati tante volte dall'essere partecipi in manifestazioni grandi, megagalattiche, bellissime. Ma io so che lo Spirito Santo sta cercando di rivelare alla Chiesa proprio una visione profonda di Dio, una visione profonda della sua presenza. Mentre la Chiesa sta cercando forse di agghindarsi di realtà tante volte che non sono del tutto belle, magari agli occhi di Dio, è come se ci vestissimo di spazzatura e poi andiamo davanti a Dio e dice: Dio, guarda come mi sono vestito bene. E invece in qualche modo abbiamo bisogno di rivestire gli abiti, gli habitus mentali, le cose che Dio ha preparato per ognuno di noi, ma abbiamo bisogno di una rivelazione. Non ci arriviamo, per quanto oggi va in voga molto la spiritualizzazione della mente, il tentativo di arrivare a Dio attraverso i nostri sforzi mentali. La cosa bella, anche che Alessio ci ha detto, è che non è così che Dio si è manifestato nella sua vita, ma Dio è sceso nelle sue prigioni e ha scritto un capitolo del tutto nuovo. Perché? Perché l'ho amato lì dove era imprigionato, dove era estraneo alla luce, dove era intollerante e insofferente a qualunque cosa, semplicemente per il dolore, per la sofferenza, per la carenza, per i bisogni che aveva vissuto da bambino e poi in quanto essere umano, perché tutti gli esseri umani sono sperduti in una dimensione di disperazione. E dicevo, la rivelazione è qualcosa che non è semplicemente nel libro dell'Apocalisse, perché proprio il nome Apocalisse ha a che fare con un verbo greco che significa rivelazione, ma nell'Apocalisse diciamo che c'è in qualche modo una dimensione molto forte. Perché? Perché al di là del visibile viene manifestato qualche cosa che al di là del tempo e dello spazio, cioè quando la realtà spirituale sarà così evidente, così forte, che nessuno potrà più negarla. Non ci vorrà più fede. Perché? Perché Dio entrerà in campo in una maniera estrema. Il mondo spirituale diventerà il vero mondo. E mentre magari ai tempi di Gesù, o ancora oggi, quando qualcuno osservava che il modo di parlare di Gesù era un poco estremo in certe cose, e sappiamo che era estremo perché doveva mettere in crisi, e sappiamo che doveva mettere in crisi perché poi la crisi avrebbe portato questa necessità di una rinascita, di un'esperienza non religiosa, tra virgolette, ma un'esperienza con la sua vita. E quando in qualche modo qualcuno si lamentava e Gesù molto in crisi diceva: ma ve ne volete andare anche voi? E più in là poi diceva: cosa direste se al posto di un falegname, figlio di falegname, senza raggi laser, senza pistole particolari annichilenti o distruggenti, vedeste il figlio dell'uomo, gli angeli? Come a dire, se voi di colpo vedreste la realtà spirituale che non si vede rispetto a quella naturale, forse non avreste queste remore, forse non avreste queste perplessità, forse rimarreste scioccati, forse rimarreste estasiati, come di fronte realmente a delle occasioni quando noi siamo così presi dalla magnificenza, dal numero, penso a cerimonie come le Olimpiadi o altre situazioni veramente grandiose, niente di male, dove ci sentiamo piccoli piccoli e siamo veramente incredibilmente colpiti da qualcosa che esprime la forza, l'armonia estetica, musicale, quello che volete. Ma cosa direste se vedreste la realtà spirituale così com'è? Leggiamo un brano di Apocalisse, così come spunto questa mattina, di questa breve riflessione, che in qualche modo può essere definita semplicemente una visione che ci trasforma. Non la televisione che ci trasforma, se la televisione ci trasforma, bisogna vedere cosa mangiamo, cosa vediamo, perché quello che vediamo in qualche modo diventiamo, quello che contempliamo diventiamo. Capitolo 5 dell'Apocalisse, molto noto, leggiamo qualcosa e ci fermiamo su qualche versetto. Sapete che l'Apocalisse è un libro ispirato all'Apostolo Giovanni, già in un'età avanzata, prigioniero, e dice così: vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli, e vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo né sulla terra né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo, nessuno. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Poi vidi in mezzo al trono, alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani, ricordate quelli che si inginocchiavano, si prostravano e prendevano le corone e le buttavano ai piedi dell'agnello, un agnello in piedi come immolato, e aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E poi gli ultimi due versi. E vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Ci sta pure il 13. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra, nel mare, tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Alleluia! Sembra di essere in un film fantasy, dove entriamo in una sorta di scenario impressionante, di scenario veramente apocalittico, ora ci vuole, dove veramente quello che sta operando in una maniera non visibile comincia a prendere una forma, e questa forma ha a che fare con la visione, con la rivelazione di Dio. In tante parti della scrittura vediamo che nel momento in cui la rivelazione, la presenza di Dio erano più forti, le persone cadevano con la faccia a terra, anche in senso di umiliazione, avevano veramente questa consapevolezza che Dio non è un'idea arcaica, non è qualcuno che hanno inventato per le vecchiette ultra ottantenni, ma che Dio è il Dio vero, il Dio della gloria, il Dio che si è rivelato al popolo di Israele, il Dio poi che nel suo amore ha desiderato di salvare l'umanità, e questo Dio ha deciso di mettere veramente in corso un progetto incredibile, un progetto al di là di ogni comprensione, ma un progetto dove non ha scelto di forzare la realtà, di imporsi, anzi, proprio è venuto come il più povero, il più piccolo, il più sconosciuto, il più, dal punto di vista umano, senza valore, per fare quella missione impressionante che ci ha conquistati come trofeo, come quei film dove si deve andare in un posto e fare sì di salvare dal nemico delle persone che sono state catturate. Questo è la missione di Dio. Questo è quello che Dio ha fatto in una maniera fortissima, grandissima. Questo è quello che è la rivelazione del progetto di Dio, che all'esterno non è molto particolare e che non ci può coinvolgere più di tanto. Ma quando realmente abbiamo una rivelazione, quando realmente cominciamo a vedere con gli occhi di Dio, quando realmente cominciamo ad aprire quei canali profetici che lo Spirito Santo sta cercando di creare in noi, e la smettiamo di confinare Dio nei nostri ricordi, o meglio, difenderci da Dio con le nostre idee, ma quando realmente forse siamo annichiliti, quando realmente siamo deboli, come era Giovanni nella prigione, nell'isola di Patmos, quando veramente sembra che l'umano sia al capolinea, lì la percezione spirituale cresce esponenzialmente, lì non abbiamo più da contrattare con Dio, lì non ci interessa teologicamente una cosa più che un'altra, lì la presenza di Dio, la rivelazione, la visione di Dio diventa così forte nella tua vita che può scuoterti, che può realmente metterti di fronte a delle situazioni grandissime dove alla fine la cosa che vale di più è l'agnello immolato per noi. Lui è degno di ricevere gloria, onore. Dio sta cercando di rivelarsi alla sua Chiesa. Dio sta cercando di scendere. E l'ostacolo più grande proprio è nella comunicazione, nella visione, nelle immagini distorte che ci facciamo di Lui. Dio tante volte ha bisogno di fare sì che i nostri sistemi di comunicazione vadano completamente in tilt. Perché? Perché anziché contemplare le nostre idee su di Lui, anziché contemplare le nostre culture su di Lui, le nostre educazioni su di Lui, contempliamo la Sua gloria, la Sua testimonianza. E questa mattina lo Spirito Santo ha questo desiderio incredibile per la mia vita, per la tua vita. Ha questo desiderio di farti contemplare le cose da parte di una rivelazione e della visione di Dio, perché questa ti potrà realmente determinare un salto in avanti. Questa veramente potrà riaccendere il senso del tuo essere cristiano. Questo realmente potrà diventare un fuoco consumante che ti prende. Siamo troppo abituati a energie non ecologiche, siamo troppo abituati a motivazioni carnali, umane, e Dio ce le lascia anche per un certo tempo, perché è chiaro, se no non camminiamo per niente. Tante volte siamo spinti da desideri, diciamo, semilegittimi, competizione, gelosie, invidie, perché se ce l'ha lui non lo posso avere pure io, eccetera, eccetera. Sono delle spinte che possono anche avere una certa rilevanza, ma c'è un momento in cui il nostro motore ha bisogno di essere implementato, perché deve funzionare a energia spirituale, deve, e non è fotovoltaico o altri sistemi, in un certo senso c'ha un'attinenza, perché il fotovoltaico ovviamente più sta a prendere il sole, più chiaramente produce energia. È lo stesso per la nostra vita. Da dove stai prendendo l'energia? Cosa c'hai davanti? Cosa stai vedendo nel tuo quotidiano, oltre ai problemi, oltre alle difficoltà, oltre a tutte quelle cose che ti possono prendere nella tua vita al punto da fare scomparire realmente la visione profonda che Dio vuole che tu abbia? Questa mattina non voglio andare molto oltre, perché Dio è un Dio pratico. Dio non vuole farci la predica, e neanche io la voglio fare la predica questa mattina, anche se sto parlando. Dio ha un desiderio tremendo di farci entrare in una visione della sua gloria. E questo che vediamo in Apocalisse è una piccola parte di quello che si realizzerà, di quello che in parte comincia a realizzarsi, ma si realizzerà. Ma io non voglio, e Dio non vuole, che aspettiamo questa manifestazione incontroversibile, incontrovertibile della sua presenza per dire: ah, mamma mia, ma allora era tutto vero, mamma mia, ma allora... Dio non vuole veramente che arriviamo quasi spaesati nel paese delle meraviglie, ma vuole che ora cominciamo a contemplarlo, ora cominciamo a cogliere la sua presenza desiderandola, ora cominciamo a vivere anticipando questa dimensione dove realmente non puoi altro che dire: degno sei Gesù, non resta nient'altro che la gratitudine, che l'adorazione. Questa è la rivelazione più profonda del cuore umano, e chi sta entrando in questa rivelazione potrà superare i test che vengono. Chi non entra in questa rivelazione entrerà in cristianesimi secondari, in cristianesimi alternativi. Non sto dicendo che perderà la salvezza, ma perderà questo slancio, perderà questa dimensione veramente grande della maestà di Dio, della sua potenza, della sua onnipotenza, e soprattutto che non c'è nessun altro nome sotto il cielo. Nessuno era degno per poter aprire quei libri sigillati, impenetrabili. Non c'erano sforzi umani, non c'era potere umano, non c'era ricchezza, non c'era spiritualità autocreata, non c'era autogiustizia. Solo Gesù poteva aprire. Solo Gesù. Ci alziamo in piedi questa mattina. Solo Gesù può aprire i sigilli di quella vita rivoluzionaria che c'è in te. Non è neanche lo sforzo, non è neanche l'impegno, è la vicinanza, è Gesù in noi, è la coscienza di Cristo in noi, è la coscienza dello Spirito Santo che comincia a rompere quelle cose che sono sigillate, sono chiuse nella tua vita e non riescono veramente ad essere lette né da te né dagli altri. Ma Dio sta operando questa mattina perché vuole rompere i tuoi sigilli, vuole rompere veramente quegli ostacoli che impediscono a te una rivelazione del suo amore, della sua potenza, della sua grazia, e soprattutto che possano farti diventare canale di queste realtà per gli altri. Forse un visionario. Sapete, tante volte ci sembra più semplice evangelizzare un Vangelo consumistico, un Vangelo di intrattenimento. Perché? Perché sfruttiamo questa logica umana dove Gesù conviene, Gesù ti paga, Gesù, ma non è il Vangelo, perché il Vangelo è Cristo, e Cristo realmente ha portato una dimensione completamente alternativa. Cristo è il vero rivoluzionario dell'amore, anche se lo umanizziamo, anche se lo facciamo diventare un businessman, anche se lo facciamo diventare qualunque altra cosa, Cristo rimane Cristo, grazie a Dio. Nessuno di noi gli può fare cambiare identità. E Cristo in noi, la rivelazione di Cristo in noi, può rompere veramente la nostra vita sigillata e può aprirci in una dimensione nuova dove possiamo spendere ed essere spesi per gli altri, dove possiamo trovare uno slancio nuovo, dove possiamo veramente attaccarci a Dio, dove possiamo veramente prendere quello che Lui ha già preparato per noi, dove possiamo realizzarlo mentre all'esterno sembra che non c'è niente. Tu sei là in intimità con Dio e scopri che c'è tutto. Che strano, persone che hanno tutto e vivono nel buio, persone che sono povere ma arricchiscono gli altri. Questi erano gli apostoli, questi sono i seguaci di Cristo. Questo vuole Dio, che tu diventi una persona che viva di questi tesori, perché dove il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. E se il tuo cuore è lì, se stai contemplando la gloria di Dio, se stai essendo attirato, lo vuoi vedere, lo vuoi vedere, questo desiderio possa crescere nella mia vita, nella tua vita. No, voglio vedere come sarà, non lo so, la prossima macchina X. No, voglio vedere come la tecnologia risolverà quest'altro problema. Cose legittime. No, voglio vedere come si risolveranno i problemi dello smaltimento dei rifiuti. Sì, sono cose interessanti sapere come si può. Ma voglio vedere, Signore, la Tua gloria. Abbiamo bisogno di ritornare a questa semplicità, fratelli, perché tutto sommato è come se ci fossimo distratti con le cose che possono avvenire attraverso Dio, e già questo è qualcosa, perché significa miracolo. Ma vogliamo essere attratti da Lui, vogliamo essere attratti dalla Sua presenza. Vogliamo scoprire che un giorno nella Tua presenza vale meglio di mille giorni altrove. Abbiamo bisogno di scoprire una intimità nuova con Dio, unico, capace di rompere i sigilli del libro della tua vita, unico, capace di colorare la tua realtà per quanto grigia possa sembrare. L'unico che può farlo è Gesù. E allora questa mattina io voglio invitarvi a fare una scelta ancora per spegnere le vostre visioni, e tanto più le vostre divisioni, perché una visione, ok, due visioni, una divisione, tre visioni, non lo so che cosa diventa. Le visioni parziali, frammentarie, vengano sostituite dalla visione del trono di Dio, dove uno solo è degno, a Lui che siede sul trono e all'Agnello sia la gloria, l'onore, la potenza in eterno. Se vuoi veramente dire al Signore: io ci voglio essere, vieni avanti, fai un passo avanti come un desiderio di cambiare visione, cioè nel senso cambiare quello che ti sta tante volte animando, ma non è sufficiente, sono piccoli sprazzi. Hai bisogno della visione della santità di Dio, quella ti trasformerà. Altre visioni sì, ti daranno qualche cosina così, ma solo la visione della santità di Dio, lì dove Lui esiste nell'eternità, ma lì dove è venuto nella tua vita, solo contemplando questa gloria sarai trasformato a sua immagine. Vieni avanti e ministreremo un momento su quelli che vogliono realmente la sua gloria. La sua gloria, non qualche cosa di meno, la sua gloria. Voglio te. Voglio te, Signore, voglio te. La tua presenza nella mia oscurità farà la differenza, non meno che te. Voglio te. Voglio la tua gloria. Non mi accontento di qualcosa di meno, Signore. Ti chiedo perdono perché spesso ci accontentiamo di qualcosa di meno. Magari sentiamo il profumo, sentiamo l'odore, sentiamo il richiamo della tua presenza, e poi magari ci dimentichiamo, e poi magari qualcos'altro occupa i nostri pensieri, qualche cosa diventa più importante di te, e allora subito ci dimentichiamo che ti abbiamo desiderato, ci dimentichiamo che ti abbiamo bramato, e ci soddisfiamo, ci consoliamo con tante altre cose, anche legittime. Ma io ti voglio chiedere per la mia vita questa mattina e per la vita di questi cari qui avanti, Signore, per questi che stanno manifestando questo desiderio, e per quelli che non ce l'hanno, ti voglio chiedere che questo desiderio possa veramente nascere in una maniera forte, grande, fino a che veramente non sia tu a soddisfarlo, Signore, perché il diavolo sarà in grado di soddisfare tanti nostri desideri, ma che ci porteranno lontano da te. Ma il desiderio di te, solo tu lo puoi soddisfare. C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Vieni avanti, non avere paura, come un segno che stai dicendo a Dio: Signore, voglio vedere la tua gloria, voglio vedere la tua gloria, la voglio vedere con tutto il desiderio del tuo cuore. Digli questo in questo momento, ora mentre pregheremo brevemente per te. Digli questo: Signore, voglio vedere la tua gloria, la tua santità anche nella mia vita, perché non sarà sforzandomi che addomesticherò la belva che ho dentro, ma sarà scoprendo che tu già mi hai santificato, mi hai dato una nuova identità, immagine di Cristo, ed è contemplando questa che vengo trasformato. Non è cercando di mortificare le azioni negative, ma scoprendo la vita nuova. Apri sigilli, Signore, tu solo sei degno di aprire il libro della vita, dove per grazia mi hai scritto con il tuo sangue. Agnello purissimo, immolato per noi.